voi. Ma comanda a te. A chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se non sei manco barone, chi sei? Sei tutti altri. E tutti altri chi so? Rispondi. Rispondi a me invece da certe castelli. Chi so? Sono mannezza. Popolo, sei una mannezza. E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo. Vattene a casa.
E buonasera a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Questa è Impatto di lunedì 15 dicembre. La scorsa settimana abbiamo saltato una trasmissione per via, insomma, dell'anniversario della nascita della madre di Nostro Signore. Scusate, dell'Immacolata Concezione di Nostro Signore. E quindi approfittiamo di questa pausa di riflessione che ci siamo fatti per parlare un po' a freddo dell'indagine sulla mafia, sulla Roma criminale, insomma, sull'indagine Mondo di Mezzo. Quindi andremo ad approfondire lo scandalo Mondo di Mezzo legato alle cooperative che girano intorno ad Ama. Chiacchiereremo un po' del biogas, quindi il nuovo Mondo di Mezzo, perché ovviamente ci sono nomi nell'indagine legati anche alla cordata di Manlio Cerroni. Sempre legata agli ultimi scandali c'è un'iniziativa Cemento Uguale Mafia di giovedì prossimo 18 dicembre contro la centrale di Millevoi, quindi ospiteremo una corrispondenza su questo. E poi ovviamente non ci possiamo esimere di parlare anche del processo Notav, quindi ricaveremo un ultimo spazio per parlare di questo.
Jersey. E allora di nuovo in onda dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, e come dalla scaletta vorremmo cominciare a parlare un po' di alcuni aspetti che riguardano questo filone d'inchiesta che è scoppiato nella città di Roma qualche settimana fa, che tantissimo spazio sta occupando sui giornali e sui mezzi di informazione. L'inchiesta, insomma, nota a tutti, si chiama Mondo di Mezzo e coinvolge, insomma, parecchi esponenti della politica, del mondo imprenditoriale e noti, insomma, ex neofascisti e terroristi neri. Il connubio, insomma, clientelare e mafioso che è stato portato alla luce non ci stupisce più di tanto. E, insomma, cercheremo di parlare di degli aspetti più legati al settore della raccolta dei rifiuti, che è quello su cui questa organizzazione era riuscita a mettere le mani. Però, insomma, c'è da dire subito che vista la situazione di diffusissima corruzione all'interno delle pubbliche amministrazioni e del mondo imprenditoriale, non ci stupisce quello che è successo e quello che è emerso e come veniva portato a termine. È evidente sotto gli occhi di tutti che in questa regione negli ultimi anni sono cambiati ben 3 presidenti di regioni, tutti, almeno 2, caduti sotto i colpi di scandali a dir poco edificanti, dietro ai quali c'era sempre un tessuto clientelare e, se vogliamo dirlo, anche mafioso, che ha portato alla loro disfatta. Beh, questo dovrebbe essere il chiaro segnale che, insomma, di questo tipo di problematiche la città di Roma e il resto della regione ne è ampiamente, insomma, coinvolta da tantissimo tempo, e ci pare un po' velleitario da parte dei giornali come far passare questa inchiesta come una novità assoluta rispetto all'andamento della gestione della cosa pubblica e delle attività imprenditoriali. Forse l'unico elemento nuovo è il tentativo repressivo utilizzando l'associazione mafiosa, che ha degli aspetti un po' più pesanti rispetto all'associazione delinquere e quindi, insomma, permette di andarci un po' più giù duro. Forse solo questo è l'elemento nuovo, tutto il resto mi pare che è, insomma, il normale svolgimento della vita politica ed economica in questo paese da parecchi anni a questa parte.
Sì, perché che cosa abbiamo visto con il Mondo di Mezzo? Abbiamo visto una cordata industriale fatta di grandi cementificatori e speculatori di ogni risma, legata ad una piccola rete, una diffusa rete, scusate, di cooperative che gestivano clientelarmente le assunzioni e incameravano fondi pubblici. Tutto questo aiutato da una serie di personalità politiche che gestivano, appunto, la cosa pubblica. Quindi è esattamente la solita cosa che abbiamo visto negli ultimi anni, e noi, quando c'è stato il pogrom di Tor Sapienza, siamo rimasti tutti un po' stupiti, sbigottiti da questa gestione che avevano i fascisti della situazione, del fatto che avessero lavorato per mesi per creare un clima di razzismo, diffondendo notizie del tipo gli immigrati vengono pagati 40 euro al giorno, che poi abbiamo visto come questi 40 euro al giorno, 38 andassero a Carminati e soci, alle varie cooperative, insomma, diffuse di tutte le risme legate ad ogni colore politico, almeno partitico, e invece solamente 2 alla fine arrivassero, quindi più o meno 2 caffè arrivassero, 2 caffè al giorno arrivassero agli ospiti delle, tra virgolette, delle varie strutture. Quindi noi ci siamo stupiti che i fascisti avessero mano libera, e abbiamo avuto paura di questo clima di razzismo che le varie associazioni come Casa Pound stanno spargendo per la città, ma il razzismo alla fine è una cosa che c'è, non è una cosa che bisogna diffondere, il razzismo c'è e sta a noi combatterlo. Per cui quello che invece non siamo riusciti a leggere è il fatto che i fascisti, se agiscono, non è per diffondere un clima di razzismo, è perché hanno dei chiari interessi e hanno un chiaro tornaconto, e a Tor Sapienza il tornaconto era appunto una guerra tra per la, il controllo della cooperativa che gestiva quel posto da parte di Carminati, Buzzi e company. E quindi non è che abbiamo assistito a nulla di nuovo, di diverso, semplicemente la differenza è che noi eravamo del tutto sbigottiti e ignari, non conosciamo i nomi, insomma ci mancava un vero e proprio lavoro d'inchiesta su tutto questo discorso, cosa che invece non ci manca per i rifiuti.
E la situazione ha alcune analogie.
Ha molte analogie, insomma, cioè, abbiamo sempre la grande cordata industriale, i politici che assecondano i voleri degli industriali e la rete di cooperative che è portata a creare la rete clientelare e a gestire i soldi che arrivano dalla politica.
Insomma, questa rete di cooperative di cui francamente magari i cittadini, quelli comuni, non hanno ben presente di cosa stiamo parlando, perché poi si muovono in ambiti che non sono quelli classici della raccolta dei rifiuti nella città, cioè non è che si occupano di svuotare i cassonetti, i bei grossi cassonetti che si trovano per le strade della città di Roma, ma hanno il compito, attraverso un sistema d'appalti e subappalti, di raccogliere i rifiuti in luoghi determinati, in strutture precise e soprattutto con tipologie di rifiuti ben determinati. Qualche esempio: la pulizia e la raccolta della parte umida ai mercati ortofrutticoli. Quello è un aspetto che viene affidato tramite subappalti, e subappalti va a finire in mano a cooperative, non è l'AMA che manda lì i propri camion. Cioè, non è detto che non ci sia mai ci sia capitata, però da quando si sta cercando di mettere in piedi il tessuto della raccolta differenziata in questa città, questo tessuto di raccolta differenziata, soprattutto per i rifiuti che provengono magari dalle attività commerciali, viene gestito attraverso questo sistema di cooperative. E quindi al mercato ortofrutticolo, grosse quantità di umido, oppure la raccolta della carta dentro gli istituti pubblici.
O la raccolta del vetro nelle mense del comune o delle varie aziende. Insomma, c'è un articolo della scorsa settimana del Corriere della Sera che faceva notare come tutti questi appalti siano stati spartiti a Roma tra nomi ricorrenti, soprattutto due cooperative, la Edera e la CNS, che hanno beneficiato di tutti questi, della maggior parte di questi appalti, e quindi questa cosa sarà sicuramente da chiarire. Ciò che è sicuro è che la riforma dell'AMA, il nuovo piano AMA, prevede di affidare tutti i servizi in perdita, quindi la pulizia delle strade, la raccolta stradale, i trasporti, al comune, quindi all'AMA, alla società pubblica, quindi ai contribuenti, mentre i servizi che potranno guadagnare dalla raccolta differenziata, quindi dalla vendita dei materiali, quindi la parte remunerativa, a queste cooperative. E qui più o meno c'è lo stesso schema che abbiamo visto con Mondo di Mezzo, in cui le cooperative si spartivano più o meno i soldi, si creava un'emergenza, come a Roma e nel Lazio c'è stata l'emergenza rifiuti, per Mondo di Mezzo c'è stata l'emergenza Rom, questi scenari catastrofici, apocalittici che ci sono abbattuti addosso, e queste reti di cooperative si sono messe di buona lena per risolvere e incamerare tutti i soldi che sono stati spesi per appunto risolvere queste situazioni emergenziali.
E diciamo che questo modus operandi non è straordinario, ma è l'ordinarietà in questo paese. E noi insomma ci teniamo a precisare alcuni punti, perché insomma nel prossimo futuro, visto come si vuole cambiare e riorganizzare l'AMA, sicuramente proprio da questa riorganizzazione ne nascerà un vortice clientelare proprio per accaparrarsi tutti quei settori della raccolta dei rifiuti che sono remunerativi. Remunerativi perché si parla di materiali più o meno sempre uguali, già differenziati alla fonte, che possono essere indirizzati alle varie filiere. E su questo insomma ne parleremo, perché le filiere cambiano, ce ne sono anche di nuove che cercano di farsi strada, tipo quella del biogas, e proprio su questo, anche su questo aspetto, c'è molto da dire, perché gli impianti a biogas e le loro autorizzazioni e le aziende coinvolte in questo settore poi ritornano anche nell'ultima inchiesta Mondo di Mezzo.
Sì, un'ultima cosa che vorrei precisare è che vorrei ricordare agli ascoltatori e alle ascoltatrici che un lavoratore di una cooperativa non ha le stesse tutele del contratto da lavoratore dipendente, ma ha il contratto da socio lavoratore. Quindi è la classica modalità che vediamo un po' ovunque appaltare quelli che erano prima servizi internalizzati alle varie aziende pubbliche, come può essere la raccolta differenziata o come può essere la pulizia, insomma, di qualunque ufficio, appaltare a una ditta esterna, una cooperativa che può assumere soci lavoratori per far pagare attraverso minori tutele o stipendi minori, far pagare ai lavoratori il prezzo appunto del minor costo che andrà a pesare sull'azienda pubblica. E soprattutto gli si fa pagare il guadagno della cooperativa. Quindi AMA non assumerà con questa nuova riforma, questo nuovo piano, AMA non assumerà nuovi lavoratori, ma lo farà fare a questa rete di cooperative che potrà assumere soci lavoratori.
E allora continuiamo sempre dagli 87.9 di Radio Onda Rossa parlando appunto di questi aspetti legati all'inchiesta Mondo di Mezzo. Sono degli aspetti che sono, non sono emersi nella loro importanza, come è successo per quello che riguarda la gestione dei fondi per la gestione dei fondi per i centri di accoglienza per i immigrati, ma sicuramente ai nostri occhi è spiccato subito un nome fondamentale per quello che riguarda tutto quello che concerne il mondo della monnezza in questa regione, e questo nome è il nome di Gianmario Baruchello. Questo signore si trova coinvolto nell'inchiesta Mondo di Mezzo in relazione agli appalti dell'AMA relativi appunto alla raccolta di alcune frazioni di rifiuto che molta probabilità servono a produrre dei profitti. Questo signore è un noto insomma tecnico che lavora per le aziende del gruppo Maglio Cerroni.
Sì, Gianmario Baruchello è un professore di ingegneria ambientale e sanitaria all'Università di Roma 3 e ha lavorato insomma parecchio, è un personaggio noto un po' in tutta Italia, ha progettato vari impianti di smaltimento dei rifiuti dal centro-sud fino ad arrivare in Veneto e in Piemonte, però oltre che con l'amministrazione pubblica ovviamente ha fatto grandi affari anche con il noto avvocato Maglio Cerroni e con l'altra famiglia dei Colucci, che sono proprietari di altri gruppi che si occupano sempre di smaltimento e impianti energetici che fanno capo alla Daneco e all'Aspica.
Eh sì, quando insomma parliamo di fondi pubblici sicuramente i grandi gruppi industriali sono sempre lì pronti ad allungare le loro mani, e i modi per fare queste operazioni si stanno modificando, e noi insomma cerchiamo di spiegare cosa potrà accadere nei prossimi mesi proprio in relazione a questo a questi scenari.
Sì, perché se da una parte abbiamo visto che dopo l'emergenza abitativa, l'emergenza rom eccetera, uno ha bisogno della bacchetta magica del grande cementificatore, insomma del palazzinaro, che ti costruisca il residence, lo gestisca con fondi pubblici intascandosi gran parte dei soldi, dal punto di vista della monnezza, nel momento in cui nasce un'emergenza mondezza c'è bisogno dell'industriale che ti costruisca il grande impianto o nel caso, negli ultimi casi che stiamo vedendo, comprensori di grandi impianti con TMB, detti ecoparchi, ecodistretti, insomma ecomostri vari, quindi con TMB, biogas, discarica, insomma è tutto l'occorrente per la gestione dei rifiuti. E il nome che spicca, insomma, che ci viene in mente più facilmente per questa operazione è sicuramente il nome di Manlio Cerroni.
E c'è bisogno del grosso gruppo industriale e c'è bisogno della rete di cooperative che deve portare a termine la raccolta. E noi insistiamo su questo argomento perché da un paio d'anni a questa parte, da quando il governo Monti ha gentilmente alzato il contributo all'energia elettrica prodotta dagli impianti a biogas, questi impianti sono diventati una vera e propria gallina dalle uova d'oro, dove tutti vogliono mettere le mani, ma proprio tutti. E questi impianti a biogas vanno riforniti di materiale di rifiuto possibilmente umido, attraverso la fermentazione viene prodotto un gas che viene bruciato e viene prodotta energia elettrica. Questa energia elettrica viene pagata molto profumatamente.
Sì, e il nome di Baruchello spicca anche in questo caso, perché quando c'erano finanziamenti a pioggia per quel che riguarda gli inceneritori, il suo nome lo ricordiamo legato all'autorizzazione integrata ambientale, quindi alla parte tecnica relativa all'autorizzazione integrata ambientale per l'inceneritore di Albano, autorizzazione integrata ambientale che il coordinamento contro l'inceneritore ha smontato pezzo a pezzo. E dopodiché questo simpatico figuro, dopo essere passato per la discarica di Borgo Montello, che ha legato tutta una serie di schifezze, poi è passato alla progettazione di impianti a biogas, e quindi il suo nome è legato all'impianto di Pomezia, proprio di diretta emanazione di Manlio Cerroni, e a quello della Volscambiente di Velletri, di cui abbiamo parlato molto spesso nelle precedenti puntate.
Sì, ne abbiamo parlato molto spesso e ribadiamo il concetto: delle amministrazioni pubbliche, dei comuni, in particolare il comune di Albano e il comune di Velletri, si sono affidati a questo discutibile personaggio per farsi progettare questa centrale a biogas, e speriamo che dopo l'ennesimo coinvolgimento in un'inchiesta, questa volta per mafia, ritornino sui propri passi queste amministrazioni pubbliche e revocano il progetto e lo, insomma, cancellino per sempre, perché è evidente che è una squallida operazione clientelare che sicuramente olierà e contribuirà a arricchire qualcuno, ma produrrà dei disastri su quei territori già, insomma, ampiamente martoriati.
Sì, io una cosetta di cui vorrei parlare, una piccola notiziola legata a un caso di una piccola polemica che gira per i vari per le varie reti contro impianti nocivi sui territori, è la polemica legata sempre al biogas e all'appoggio al biogas data dalla cosiddetta rete Zero Waste. Abbiamo già parlato della legge di iniziativa popolare di questa rete qua, e ci è caduto l'occhio su un articolo della legge di iniziativa popolare portata da questa rete. Già abbiamo parlato spesso dell'articolo 14 di questa legge di iniziativa popolare, che ha tenuto banco un paio di anni fa, adesso pare si sia arenata in Parlamento come tutte le leggi di iniziativa popolare. Però sicuramente nell'articolo 14 si giustificava idealmente i finanziamenti a pioggia che arrivano per gli impianti a biogas, quindi sicuramente a voler pensar male un articolo scritto per favorire le aziende che sono legate a questa rete.
E poi ci è caduto l'occhio su un altro aspetto di questa legge di iniziativa popolare, sì, che prevede proprio il fatto di poter incentivare e aiutare il settore delle cooperative per entrare nel mercato della raccolta rifiuti, e questo aspetto è molto importante, perché visto il tessuto clientelare e mafioso che il mondo delle cooperative, per la struttura stessa che hanno, determina, chiedere proprio che si possa, attraverso delle cooperative, portare avanti la raccolta dei rifiuti e poi magari la raccolta della frazione umida che va portata al biogas, è evidentemente un autogol se si pensa invece di cercare di tutelare i territori.
Sì, nell'articolo 25 della legge di iniziativa popolare della rete Zero Waste leggiamo infatti che le associazioni di volontariato, le cooperative sociali e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale possono effettuare saltuariamente, con progetti e o campagne di sensibilizzazione e di informazione temporalmente limitate, la raccolta di frazioni differenziate di rifiuti urbani non pericolosi per finanziare le proprie attività sociali, previa la comunicazione al comune interessato che indichi il soggetto responsabile e il periodo di attività previsto, che non può in ogni caso eccedere i 6 mesi. Insomma, abbiamo già detto che nell'articolo 14 è legato appunto alle amicizie con la cordata industriale del biogas, mentre l'articolo 25 invece già presuppone la creazione di una rete di cooperative che potrà gestire la raccolta. Quindi abbiamo più o meno tutto il quadro, quindi non è detto che giusto solamente perché queste cose vengono fuori per grandi nomi come Manlio Cerroni o oppure appunto lo scandalo dei residence del mondo di mezzo, non è detto che invece la gestione a sinistra, tra virgolette a sinistra, voglia portare nulla di alternativo nel quadro generale.
La gestione green.
Sì, la gestione green insieme a Legambiente e tutti questi belli amichetti.
E quindi noi andiamo con un altro stacco musicale e proviamo a fare una ricapitolazione di questa situazione che sicuramente avrà degli sviluppi proprio perché è la nuova gallina dalle uova d'oro. E allora di nuovo dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, e cerchiamo di chiudere questa parentesi sulle varie inchieste e come si sviluppano e insomma che ramificazioni hanno e avranno nei prossimi tempi, dicendo che semplicemente, provando a fare una scaletta di quello che potrebbe essere il sistema legato alla produzione di energia elettrica da impianti a biogas. Quindi abbiamo gli impianti a biogas, il grande gruppo industriale che attraverso i fondi pubblici gode insomma di una di grossi profitti, e poi avremo la rete sicuramente clientelare e sicuramente mafiosa di cooperative che dovranno fare la raccolta differenziata della frazione umida da portare a questi impianti a biogas.
Diciamo che presupponiamo mafiosa, insomma.
Presupponiamo mafiosa, ma di solito insomma il clientelismo ha degli aspetti mafiosi di per sé, insomma, intrinsechi, e quindi è evidente che questa nuova gallina dalle uova d'oro del biogas ripropone tutte le contraddizioni e tutti i problemi e tutti gli scandali che hanno gran parte delle strutture economiche che, di cui questa città, questa regione, insomma un po' tutto il paese affronta quotidianamente. E noi insomma lanciamo subito l'allarme proprio per cercare di contrastare questa nuova devastazione ambientale e come si vuole farla sviluppare e imporre sui territori nel corso dei prossimi mesi. Un elemento che sicuramente su cui bisognerà prestare tantissima attenzione è l'uso strumentale che si farà della raccolta differenziata, appunto, che è il grimaldello, perché verrà affidata a gruppi di cooperative clientelari che dovranno portare per lo più la frazione umida di questa raccolta differenziata agli impianti a biogas per far arricchire il Cerroni di turno.
E quindi cambiamo argomento, perché insomma siamo andati pure troppo a lungo parlando di questo tema, e passiamo a parlare di Notav.
Sì, per quanto riguarda i Notav in realtà le notizie non sono moltissime, però insomma ci tenevamo a fare un piccolo aggiornamento in occasione della scadenza dei processi che stanno volgendo al termine, e gli ultimi avvenimenti riguardano appunto proprio il processo per terrorismo che vede imputati i 4 Notav: Claudio, Mattia, Chiara e Niccolò, per con l'accusa di terrorismo per aver sabotato un compressore. Il 9 dicembre dell'anno scorso, nel 2013, era partita questa inchiesta ed erano stati arrestati questi 4 compagni, e il 9 dicembre di quest'anno, proprio per insomma diciamo festeggiare le ricorrenze, il procuratore di Torino ha deciso di estendere questo tipo di accusa, quella di terrorismo, ad altri 3 imputati che già si trovano in carcere, e sono Lucio, Francesco e Graziano. Quindi arriveranno tutti a processo il 17, sarà la fine dell'appello di primo grado, e quindi mercoledì prossimo la mattina a Torino ci si ritroverà tutti davanti al tribunale per appunto assistere a quest'udienza e aspettare i risultati. Non è detto che escano il giorno stesso, potrebbero anche tardare e uscire il giorno dopo o 2 giorni dopo. E in questa occasione però vogliamo anche ricordare che Roma decide di muoversi in solidarietà agli arrestati, non solo questi accusati di terrorismo ma anche tutti gli altri arrestati che fanno parte del processone che vede imputati le persone coinvolte nella difesa della Maddalena il 3 luglio 2011. E quindi diciamo la rete Notav romana ha deciso di chiamare un'assemblea pubblica per venerdì 19 dicembre alle ore 17 all'Università La Sapienza, e in questa occasione iniziare ad organizzare un corteo popolare per il prossimo gennaio, il 17, che attraverserà Roma per chiedere appunto la liberazione di tutti e tutte gli imputati in Ottave e per chiedere che venga smessa una persecuzione giudiziaria che è estremamente grande per quanto riguarda questo movimento. Infatti noi spesso parliamo di questi due processi, però in realtà di processi per i NOTAV ce ne sono tantissimi, magari con accuse molto più lievi o semplicemente multe che però arrivano a qualche migliaio di euro, che per, insomma, sfido qualsiasi persona a ritenere una multa di qualche migliaio di euro una cosa tranquilla, perché comunque sono arrivano a espropriare dei beni primari del movimento. E per appunto chiudere questa parentesi vorremmo farvi sentire un estratto, una dichiarazione spontanea che ha rilasciato Emanuela, che è la compagna di Luca Abba, in occasione appunto di un processo, diciamo, ridicolo che stanno subendo in questi giorni per un taglio simbolico di una rete del cantiere. E ha rilasciato questa dichiarazione spontanea, secondo me molto molto bella e anche molto, diciamo, forte, visto il momento, magari anche le difficoltà che attraversa il movimento. Invece troviamo le sue parole estremamente coraggiose.
Che si accoppia il saccheggio delle risorse portato avanti da un intero sistema politico e finanziario. Siamo qui oggi, come quel giorno, per rivendicare la necessità di difendere il territorio che ci è stato sottratto con la forza. Quel giorno mi sono arrampicata alle barriere di cemento armato per tagliare quel filo spinato tagliente, concepito per ferire e dilaniare la carne. Ne sono orgogliosa e fiera, così come lo sono stata in ogni momento importante di questa lotta, dai tempi di Venaus del 2005 alle giornate della Libera Repubblica della Maddalena, rimaste indelebili nel cuore. Sarò fiera di esserci in futuro, sempre al fianco dei valligiani che lottano da oltre 20 anni contro il sistema TAV, per contribuire a gettare giorno dopo giorno granelli di sabbia in quell'ingranaggio perverso di corrotti e corruttori che impunemente continuano a fare i loro sporchi affari. Ci sarò anche in nome della creatura che porto in grembo, con la volontà di consegnarle un mondo migliore rispetto al modello che ci impongono con le botte, i lacrimogeni, la violenza armata delle forze dell'ordine. Ci sarò per Chiara, Claudio, Mattia.
Basta, adesso basta, per cortesia basta. Giudice, ricordo la parola, perché questo non è attinente al processo. Adesso la smetta con questo comizietto da strapazzo, per cui basta adesso. Lo va a fare da un'altra parte. Ci sono tante piazze da Torino, quindi vada pure da un'altra parte.
L'ho fatto per me, non per voi, l'ho fatto perché non l'avreste fatto voi.
Sì, quello che interrompeva la dichiarazione spontanea era ovviamente il PM Padalino, mi pare, e che insomma è un po' rosicato. E ora, dopo un intervallo musicale, andremo a parlare con Luca, che ci parlerà appunto dell'opposizione al cantiere della centralina dei Mille Voi e del corteo che si terrà il prossimo giovedì 18 dicembre.
Thank you.
E allora di nuovo in onda dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, dopo gli aggiornamenti per quello che riguarda il processo Notav, continuiamo la trasmissione, e come avevamo detto la scaletta, con una corrispondenza dalla Cecchignola per insomma farci raccontare questa iniziativa che ci sarà giovedì prossimo e per sapere insomma gli sviluppi di questa battaglia contro la cementificazione di un spicchio dell'agro romano. Noi abbiamo in collegamento un compagno da proprio lì dalla Cecchignola. Pronto, ci senti?
Sì, eccoci. Okay. Ciao, buonasera a tutte e tutti, grazie per lo spazio.
E allora, se ci presenti insomma l'iniziativa di giovedì e anche gli sviluppi relativi a questa vertenza e anche insomma come va al presidio.
Allora, io sono del coordinamento agro-romano bene comune, ci stiamo battendo appunto contro la cementificazione dell'area compresa fra la Cecchignola e Torpagnotta, dove è previsto 1 milione di metri cubi, sono 3 progetti e sono figli delle compensazioni di Tormarancia, ancora questo regalo ai palazzinari che purtroppo ci portiamo dietro da anni. Quindi si continua con questo modello di rendita fondiaria, della monetizzazione del territorio, quando questo invece l'agro romano, appunto si chiama così, è un territorio a vocazione agricola. L'iniziativa del 18 dicembre nasce proprio per dire basta a questo sistema marcio e malato che è venuto fuori poi con l'inchiesta di Pignatone, ma che già autori come Lirio Abate o Paolo Mondani avevano già tratteggiato con i loro lavori, insomma, di una capitale come Grande Torta, dove sia colletti bianchi che mafie si spartiscono i grandi interessi, e purtroppo l'urbanistica è una delle torte più grosse da spartirsi. Per quanto riguarda questo territorio, abbiamo visto come il principale costruttore di questi progetti, Marronaro, Berardino il Marronaro, classe 39, sia direttamente coinvolto nell'inchiesta di Pignatone, anche se non è indagato, però è uno di quelli che insomma si metteva al tavolo con i vari Buzzi e i vari compagni di merende. Il 18 dicembre, quindi alle 17.30, abbiamo organizzato questo corteo su via Ardiatina e partiremo dal cantiere della centrale Acea. Questa centrale Acea è funzionale proprio alla speculazione che atterrerà qui su via della Cecchignola, quindi è una centrale elettrica che alimenterà quelle future cubature, futuri appartamenti. Il presidio procede bene, adesso stiamo valutando fino a quando estenderlo. Il presidio si trova in via Misevoi e niente, quindi ecco l'invito ad unirsi a questo corteo del 18 dicembre, è aperto a tutte le vertenze territoriali, ovviamente lo abbiamo esteso, potete trovare il comunicato sul nostro blog agroromanobenecomune.blogs.org, è esteso a tutte le vertenze territoriali, quindi c'è bisogno veramente di unire le lotte, essere compatti e far fronte a questo sistema marcio e malato, anche con forme di protesta attiva, insomma, che non siano solo legate alla penna e alla carta.
Ah, ok, e noi ti ringraziamo per questo invito alla mobilitazione, alla determinazione. Se ci puoi ripetere precisamente il luogo, l'appuntamento?
Sì, allora ricordo l'appuntamento per giovedì 18 dicembre a partire dalle 17.30, ma si partirà penso intorno alle 18. Appuntamento in via Millevoi, all'altezza della Dea di Roma, c'è pure un supermercato CTS. Comunque via Millevoi, per chi non la conoscesse, è una traversa dell'Ardiatina, appunto abbiamo scelto questo come luogo simbolo di un territorio agro-romano che si estende fino a Marino, dove i compagni dell'Assemblea contro la cementificazione stanno portando avanti allo stesso modo una battaglia oramai da anni annosa. E niente, quindi 18 dicembre alle 17.30 in via Millevoi.
Eh sì, ricordiamo che questo lembo di territorio verde che unisce insomma la città di Roma con le pendici dei castelli romani poi dovrebbe far parte di una zona da tutelare, da salvaguardare, che è il Parco dell'Appia Antica, che invece si cerca sempre di restringere e cementificare il più possibile, invece insomma c'è tutta la volontà di estendere le tutele di quest'area per bloccare in qualche modo, insomma, gli appetiti degli speculatori.
Certo, assolutamente. Sì, sì, è veramente quello che è una fascia verde che arriva fino ai castelli, un pregio, cioè un bene comune da tutelare a vantaggio di tutti e non solo degli speculatori privati, insomma. E il rischio è quello che diventi un cuneo grigio, un triangolo grigio piuttosto che un polmone verde. Quindi ecco, le nostre proposte sono ovviamente quello di ripartire dall'agricoltura, un'agricoltura aperta a tutti. Veramente che l'agricoltura sia un presidio contro il consumo di suolo e per la tutela dei suoli stessi, onde poi evitare le solite patetiche piagnistei della politica, capricci dopo quando ci sono i disastri ambientali.
Eh sì, Genova, insomma, quello che succede ultimamente ogni volta che piove in Liguria e a Genova, insomma, è sotto gli occhi di tutti, è il disastro urbanistico dell'italiano, insomma, è uno dei problemi più profondi che ci portiamo, proprio legata alla speculazione edilizia. Senti, noi ti ringraziamo per questo aggiornamento e per averci raccontato cosa succederà giovedì prossimo, ti salutiamo e ci rivediamo, ci risentiamo, insomma, ai prossimi appuntamenti.
Grazie a voi.
Ciao. E allora, dopo questa corrispondenza, andiamo ancora con altra musica e poi chiudiamo con appuntamenti.
Shut the door!
Allora, sempre da Radio Onda Rossa, e andiamo nella parte conclusiva della trasmissione, e ricordando gli appuntamenti, che però insomma questa settimana sono pochi, e ricordiamo, diamo insomma notizia, ricordiamo che per chi fosse interessato, domani da mezzogiorno a l'una, proprio dai microfoni di Radio Onda Rossa, ci sarà uno speciale che parlerà della Sardegna, in particolare insomma delle mobilitazioni che ci sono state in questi mesi contro le servitù militari e i disastri ambientali che hanno provocato, e si approfondiranno anche alcune questioni legate a tematiche del mondo del lavoro dell'isola, e quindi insomma per tutti quanti domani martedì 16 da mezzogiorno a l'una questo approfondimento sulla Sardegna e i vari problemi che l'attraversano.
E noi siamo in chiusura di trasmissione, quindi ricordiamo che questa era Impatto, la trasmissione che si occupa di dar voce ai movimenti contro le nocività ambientali. E se volete entrare in contatto con noi, la nostra email è impatto@ondarossa.info. Ricordiamo anche il numero di telefono in maniera colpevole, perché avremmo dovuto ricordarlo ad inizio trasmissione, che è lo 06 49 17 50, e quindi andiamo a ricordare un po' gli appuntamenti di oggi.
Sì, allora sono usciti differenti appuntamenti. Uno è quello per giovedì 18 contro il cantiere, per fare il corteo contro il quartiere di Millevoi, e successivamente venerdì ci sarà 19 ci sarà un'assemblea alla Sapienza, un'assemblea cittadina per costruire mobilitazioni in OTAV alle ore 17, quindi all'Università La Sapienza. Non so se ce ne sono altri, ho dimenticato. Allora, per chi volesse, un ultimo annuncio, per chi volesse prendere e comprare la nuova scarceranda, sono arrivate, le abbiamo qui in redazione, potete passare in radio oppure chiederle. Se volete altre informazioni potete telefonare al numero appena ricordato, lo 06 49 17 50. La scarceranda costa 12 euro e insomma se acquistate una scarceranda poi permettete di farla inviare in carcere a chi è privato della propria libertà.
Sì, è proprio in chiusura, quindi salutiamo appunto chi ci ha salutato, privato o privata della propria libertà personale, e un saluto anche a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Bloccati su raccordo.
Sì, che pare che sia bloccato da Fiumicino fino per metà, insomma.
Shop, buy a bag of balloons with the money we got. Set them free at the break of dawn, till one by one they were gone. Back at base, bugs in the software flash the message, something